Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Bentrovati. Allora, dalla parte del torto, Messico e bufale, prima trasmissione del 2020. Questa volta andremo un po' lontano nel tempo, che significa che andremo a scovare una bufala storica. Piccola premessa. La mia personale definizione di bufala è notizia o commento completamente travisato, completamente falso, prodotta a scopo di lucro per lo più politico, ma anche economico. Che cosa intendo con questo? Intendo riferirmi, come sempre in questa trasmissione, quel tipo di notizie che a scopo di manipolazione dell'opinione pubblica vengono diffuse, inventate di sana pianta, appunto modificate. Questa premessa era necessaria per capire perché in questa puntata mi occuperò di un fatto storico. Perché questo fatto storico ha colpito, diciamo, la mia immaginazione, essendo probabilmente la prima bufala storicamente documentata, appunto con le finalità che dicevo poc'anzi. Di cosa parlo? Con lo spunto di una bella mostra che ho visitato qui a Trento, dove mi trovo, che è intitolata L'invenzione del colpevole. E già ci comincia un po' a stuzzicare la fantasia, no? Un titolo del genere. Questa mostra è riferita e racconta in dettaglio una vera e propria manipolazione che fu fatta all'epoca dal potere locale, con uno scopo che vedremo più avanti. Come fu fatta? Con tecniche tutto sommato manipolatorie e tutto sommato abbastanza moderne, compatibilmente con quello che c'era a disposizione all'epoca. Diciamo che mentre la stampa muoveva i primi passi, nel senso non dell'informazione ma della tecnologia della stampa, già fu fatto massiccio uso di questa nuova invenzione, un po' l'internet dell'epoca, allo scopo di manipolare l'opinione pubblica. Andiamo sullo specifico. Tutto è partito con un fatto di cronaca, il ritrovamento di un bambino di circa 2 anni, deceduto, della morte di questo bambino, ritrovato esattamente il 23 marzo 1475 a Trento, fu accusata in blocco praticamente la comunità ebraica di Trento. La cosa interessante è che fu organizzata un'indagine farsa, un processo farsa. Questo non lo dico io, ma lo dicono fior di storici e di studiosi del diritto dell'epoca. Furono adottate tecniche di indagine e prassi giuridiche letteralmente inesistenti all'epoca, mai usate all'epoca. Evidentemente questo processo ebbe un committente. Il committente era il massimo potere locale del tempo, che era il principe vescovo. Sì, era denominato esattamente così. Era una figura istituzionale a metà tra l'autorità religiosa e l'autorità politica, le ricopriva ambedue. Ora, cos'è interessante? Interessante è stato l'impegno con cui fin da subito fu identificato il filone di indagine della comunità ebraica e di come fu perseguito lo scopo di arrivare comunque, nonostante i dubbi e l'interposizione persino del Papa di allora, che era Sisto IV, che intervenì dopo che il processo arrivò in 3 mesi alla rapida conclusione della condanna a morte in blocco di tutti gli accusati, anche se purtroppo poi l'intervento papale non riuscì a scongiurare quella che poi fu una autentica strage. Con una trentina di ebrei messi a rogo o decapitati, e questo vedremo più avanti come si è svolto, perché si è svolto e come è stato possibile. Appena ritrovato il corpo, cominciarono a circolare immediatamente stampe, libri, opuscoli, l'equivalente di volantini, come li chiameremo oggi, prontamente stampati. Il tutto per diffondere, prassi assolutamente non in uso all'epoca, a diffondere, dicevo, praticamente quelli che erano, che oggi chiameremmo gli atti giudiziari, vale a dire gli atti di indagine, gli interrogatori, le registrazioni scritte delle udienze del processo, il tutto con una serie di vere e proprie violazioni testimoniate da esperti giuristi di storia del diritto, tutte queste cose unite anche alla commissione da parte del principe vescovo di opere d'arte, che avevano la funzione, ma questo entro il primo mese dal ritrovamento del corpo del povero bambino, dicevo, dalla commissione di opere d'arte che illustravano quello che voleva essere a tutti i costi fatto passare nell'opinione pubblica e che poi fu fatto effettivamente passare come il martirio del Simonino. Naturalmente il tutto era condito con quelli che erano già consolidati stereotipi dell'antisemitismo, peraltro già molto diffuso da almeno 3 secoli nell'area nord-europea di lingua tedesca, e non solo. Ma quella era l'area che più influenzava all'epoca la cultura locale trentina, e per questo ne faccio riferimento. Allora, dicevo, a parte i particolari, dicevo, c'è stata quindi un evidente interesse da parte del potere di allora a incentivare l'odio verso gli ebrei. Questo odio veniva da lontano, in realtà veniva da lontano, fin dalla interpretazione delle sacre scritture che hanno generato il concetto del popolo dei Cida come principale responsabile della morte di Gesù. Poi c'era una cosa molto più contingente, c'era il fatto che da secoli ormai l'unica professione che fosse praticamente rimasta, a parte i mestieri più umili da svolgere agli ebrei che vivevano in Europa, era quella di esazione delle tasse e di prestito di denaro. Un po', diciamo, le finanziarie di allora erano gli ebrei. Diciamo che questa cosa qui sicuramente non deve aver prodotto una particolare simpatia nei confronti di tutto quello che era circondava il mondo degli ebrei. Già da tempo gli ebrei dovevano circolare nell'area trentina con un cerchio giallo sui vestiti. In altri luoghi, nei luoghi più a nord, sempre nell'area di lingua tedesca, dovevano portare, e questa cosa passò poi anche nel nord Italia e in particolare nell'area trentina, dovevano portare una specie di cappello a forma vagamente conica, a punta. Ed era in realtà questo nacque come libera scelta da parte degli ebrei e contribuì comunque a diventare un simbolo che poi fu ampiamente riportato insieme alla scarsella, cioè la borsa per i soldi, dato che ormai gli ebrei erano diventati quelli attaccati al denaro, al vile denaro, e questo, diciamo, contribuì a creare quel substrato culturale, subculturale, sarebbe meglio dire, per cui si formò poi un terreno fertile per campagne antisemite, oggi le chiameremmo così, perché questo in realtà fu fatto all'epoca di questo caso del Simonino. Però questo non fu solo la premessa, l'humus su cui si instaurò appunto il caso del Simonino, che poi generò un vero e proprio culto, nonostante il divieto del Papa di Roma, attecchì pressoché immediatamente il culto del Simonino. Come prima beato, mai istituzionalmente riconosciuto se non dopo più di un secolo, e addirittura fu rappresentato come un santo. La cosa si distingue perché furono creati innumerevoli immaginette sacre, in cui il Simonino viene rappresentato come un santo con l'aureola. Nella pittura sacra rinascimentale si distingueva la rappresentazione di un beato dal fatto che sopra la testa gli venivano rappresentati dei raggi di luce, mentre il santo veniva rappresentato con l'aureola circolare. Il Simonino, questo bambino, venne rappresentato appunto come santo in molti quadri, cosa mai ratificata dalla Chiesa centrale di Roma. Ora, cosa c'era? C'era un interesse, e qui andiamo al punto focale. L'interesse, qual è stato? Perché tutto si fa, ogni bufala si crea per un motivo. Il motivo era abbastanza terreno, ecco, diciamo, con tutto il rispetto per la devozione popolare che poi nei secoli attecchì e prescindette anche dall'antisemitismo, divenne un culto in quanto tale. Si contano più di 180 miracoli riconosciuti dal vescovo di Trento e circa 3.000 ex voto prodotti dai fedeli. A parte l'aspetto fideistico, la cosa storicamente più interessante però è questa. In pratica, cosa stava succedendo? Come dicevamo, gli ebrei avevano in pratica l'esclusiva di fatto, non potendo svolgere altri mestieri, almeno altre professioni liberali, almeno le più importanti, erano precluse agli ebrei, potevano fare solo lavori umili oppure dedicarsi all'attività di prestito di denaro, diciamo la finanziaria come la conosciamo oggi. E all'esazione delle tasse, come dicevo. Questo, a parte il fatto che ovviamente non li rese particolarmente simpatici e popolari, ma che cosa c'era? C'era che i francescani stavano cominciando proprio in quegli anni a diffondere una rete alternativa di finanziamento per chi aveva bisogno. Questa rete era la rete dei Monti di Pietà. monti di pietà facevano in qualche modo concorrenza agli ebrei, anche perché fra l'altro prestavano denaro a interessi tutto sommato modesti e appunto andavano a intaccare, tra virgolette, il mercato finanziario. Sto usando termini moderni più che altro per semplicità di discorso. Cosa succedeva quindi? C'era questa concorrenza e c'era una concorrenza che tutto sommato non era molto comoda. Guarda caso, uno dei principali animatori nell'ordine francescano della rete dei Monti di Pietà era tale Bernardino da Feltre, il quale nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento del corpo del Simonino era presente a Trento ed è agli annali una sua predica in Duomo in cui si scaglia con estrema violenza e oggi si direbbe facendo una vera e propria istigazione all'odio su base etnico-religiosa attraverso una predica estremamente violenta, come dicevo. E questo è negli annali della diocesi di Trento, negli annali storici della diocesi di Trento. Tutto questo che cosa ci deve dire? Ci deve dire alcune cose. Prima di tutto, attenzione sempre alle verità comode. Era comodo additare a mostro uccisore di bambini l'ebreo per tutta una serie di miti che si erano stratificati nei secoli contro gli ebrei. Uno era quello di effettuare riti sanguinari. Un altro era l'attività di prestatore di denaro, come abbiamo visto, non avevano molta altra scelta. I riti sanguinari in realtà è un mito nato per lo più dal loro rito della circoncisione, che si trova nell'Antico Testamento, nella prescrizione dell'Antico Testamento, però. Che succede? Dato che ovviamente praticando la circoncisione ai bambini c'è un certo sanguinamento, e questo colpì la fantasia popolare fino al punto da arrivare a descrivere gli ebrei già preceduti dalla fama di popolo dei Cida, dottrina per lo più accettata nei primi secoli dalla Chiesa cattolica, e quindi è stato facile passare dal rito della circoncisione, scusate, all'esistenza di riti sanguinari, come se gli ebrei fossero vampiri assetati di sangue che per il loro culto avevano bisogno di sangue umano, cosa che non sta da nessuna parte nell'Antico Testamento né in altre cose, ma la fantasia popolare, diciamo, fece il resto in un'epoca in cui, insomma, la cultura non era proprio appannaggio di molti, si può dire tranquillamente, senza offesa per nessuno. Abbiamo visto che quindi c'è stata una vera e propria motivazione Una motivazione abbastanza banale c'era da sostituire un circuito economico con un altro circuito economico, potremmo definirla concorrenza sleale. Peccato che fu fatta in nome di Dio. Ecco. Credo che questo possa far riflettere un bel po' di persone che a oggi si riferiscono a teorie sconfitte dalla storia e appunto basate su pregiudizi veramente duri a morire. Al di là di questo c'è anche una considerazione: ogni volta che il potere ha bisogno di sovvertire o cambiare le regole, un buon esercizio, un sano esercizio di logica e di dubbio sarà sempre chiedersi il perché. Chiedersi il perché, perché spesso si trovano risposte che non sono esattamente quelle ufficiali. E allora il dubbio è una cosa molto saggia e rischia anche di salvare qualche vita umana, che non sarebbe male. Come non avrebbe fatto male nel 1476, quando 30 innocenti vennero arsi vivi sul rogo o decapitati, come favore per il fatto di essersi prima convertiti al cristianesimo, gli fu risparmiato il rogo, semplicemente in base a confessioni estorte con la tortura, come avvenne all'epoca, e in base a delazioni senza alcun tipo di riscontro. Ecco, quando muore
Messico e bufale,
la logica
ovvero
prevale il
informazione,
potere
disinformazione, verità,
e
manipolazioni e
perde
potere
la
ai
giustizia,
raggi X.
perdiamo tutti, non vince nessuno.